Quindi queste sono la sua comunità. Infatti cosa fa la donna? Manda un messaggio all'amato attraverso la comunità. Cioè la comunità e le sue amiche sono coloro che dovrebbero rimetterla in contatto con la persona amata. La comunità è colei che ti dovrebbe aiutare a trovare un lavoro. Uso tutta una serie di condizionali perché non avviene così. Perché l'incontro con Dio alla fine è una questione intima della singola anima. Infatti, le ragazze non fanno nulla, la comunità non fa nulla. Interviene qualcuno da fuori che è questa sorta di coro. E come lo possiamo qualificare il coro? Perché non sono le guardie, non sono le ragazze, cioè non sono la comunità. Chi è questo coro? Questo personaggio multiforme che improvvisamente arriva. Quando Gesù guarisce il demoniato nel Vangelo e allontana le forze del male mandandole, lo sapete, in un branco di maiali, come reagisce il demoniato? Cosa dice Gesù? Dice: io mi chiamo Legione perché noi siamo morti. Fate leggere quel miracolo. Suggerendo questa vicinanza tra l'idea delle molte persone e del demonio. Io l'ho percorsa questa idea perché credo che questo coro dica le stesse cose che in qualche modo il serpente disse ad Adamo ed Eva. Cioè la logica del serpente fu quella di insinuare in Adamo ed Eva il sospetto, praticamente rovinando l'immagine di Dio che Adamo ed Eva avevano. Perché cosa dice il serpente? Io geloso di voi. Se voi mangiate quel frutto, avrete la conoscenza del bene e del male, sarete come Dio, e Dio non vuole per questo. Quindi capite che è un'immagine deturpata, è come se mettesse le unghie dentro una splendida tela dipinta e la strappasse. Cosa fa il coro? Qui. Dice: ma cos'ha il tuo amante di più bello di tutti gli altri? Che cos'ha di così speciale che tu vieni qua a pregarci? Guardate che è perfettamente la stessa logica, che è la logica diabolica. Perché la logica diabolica è quella che ti fa abbassare Dio, abbassare gli altri, sporcare il volto degli altri per innalzare il tuo. E ogni volta che noi sporchiamo il volto degli altri, l'opera degli altri, il modo di fare degli altri, per sentire il nostro modo, io non ho nessun dubbio che sia un'opera diabolica. Perché questo è stato il modo di ragionare del serpente. È solo che noi questo lo chiamiamo spirito critico. Noi ce la suoniamo, ce la cantiamo perché diciamo noi stessi, invece in realtà tutto questo è volontà di fare le cose bene. Vorrei che ogni nostra anima credente, ognuno di noi, fosse in grado di discernere con attenzione dove c'è la seria volontà di fare qualcosa di bene e dove invece c'è il proprio ego che deve distruggere l'altro per sentirsi migliore di lui. Questo è un discernimento molto interessante, questo è un discernimento spirituale, non è un discernimento così, quattro soldi, se devo fare il bene devo fare il male, quello. Non siamo più persone grossolane, tutti noi qui, poi un po' vi conosco, non siamo più persone grossolane per cui dobbiamo decidere tra il bene e il male, no? Noi siamo tutte persone che un po' di un cammino spirituale abbiamo fatto, dobbiamo andare più in profondità in discernimenti. E allora dobbiamo decidere tra una cosa che ha l'apparenza di bene e il vero bene. E questo è segno che siamo in cammino spirituale. Allora uno quando interviene in un momento pubblico dice: ma devo fermare me o devo cercare il bene? Devo abbassare l'altro perché ho bisogno di umiliarmi inconsciamente per invidia, per gelosia? O devo camminare verso la bontà e la bellezza che Dio mette nel cuore di tutti, me e mio fratello che mi sta vicino? Con tutto quello che so, se voi qualche volta avete avuto a che fare con persone deluse d'amore, ferite dall'amore, e andate a dirgli: ma tanto, guarda che ritorno un altro. C'è una cosa irritante in un modo tremendo. Ma quanti ce ne sono in giro? Ma è possibile quanti ce ne sono in giro? Per quella persona c'è solo quello, meno male, perché ama. Quindi questo coro, che sono molti, è proprio serpente un'azione. E questo succede anche con Dio, non succede semplicemente nei confronti dei fratelli, con cui appunto strappiamo la tela dipinta da Dio, perché ciascuno immagina di Dio per sentirci più belli noi, no? Però succede con Dio perché quel passare del tempo, quella bellissima immagine di Dio che noi avevamo da bambini, come colui che avvolge tutto, colui che ti porta sulle mani, perché da bambino hai questa immagine di Dio ed è la più pura che si può conservare, viene lentamente, lentamente evaporata dalle esperienze della vita e anche in debolezza. Per cui uno comincia a farsi l'idea di Dio che è un grande precettore, un grande giudice, e trasferisce su Dio tutte le cose che non funzionano della sua vita. Oppure vede che a volte gli sembra non sia intervenuto nella vita di Dio, allora non vale la pena tanto pregarlo. E l'immagine di Dio si indebolisce. Cioè prevale lo scetticismo, proprio questo, no? Cosa tanto speciale. E ci ritroviamo da adulti che non abbiamo assolutamente più l'immagine di Dio da bambini. E però Cristo che dice: voi se non tornerete come bambini non entrerete. Per me quella parola di Gesù Cristo significa che se tu non torni a avere l'immagine di Dio che avevi quando eri bambino, non entrerai. Quindi non è una questione morale etica, la fiducia, non la fiducia, sì, c'è tutto dietro quello. Ma chi era per te Dio quando eri bambino? Tutto. Lo sentivi dovunque. Dopo diventi sapiente, diventi intelligente, diventi uomo vero, la vita ti prova, ti mette alla prova e Dio si deturpa. L'impennata di questa donna, che è l'impennata dell'anima, è bellissima, perché evidentemente lei non dà minimamente retta a cosa ancora dice. Cioè si può reagire diversamente alle tentazioni. E comincia a fare una descrizione dell'amato dettagliatissima, partendo dall'alto verso il basso, descrivendo il volto, gli occhi, i denti, eccetera, eccetera, con le immagini prese dal creato. È esattamente lo stesso passaggio che la volta scorsa abbiamo visto che lo ha fatto l'uomo nei confronti della donna. Qui è la donna che fa nei confronti dell'uomo. E però ti viene da dire: ma perché non l'hai fatto prima? Perché per fare questa descrizione, cioè per contemplarlo, tu hai bisogno che ti venga tolto? Perché ci vuole questa situazione di crisi, di peccato? Perché tu cominci a piangere su ciò che hai perso. Una risposta ovvia ce l'abbiamo tutti, no? Tantissime volte non apprezziamo le cose quando le abbiamo e cominciamo ad apprezzarle quando non le abbiamo più, anche le persone. Però questa cosa è talmente ovvia che la rifacciamo sempre. E per dire a uno una cosa importante, dobbiamo aspettare che se ne vada da un'altra parte, se ne vada in cielo. Non dice che devo dire di questo nella vita. Sì, certo. Quindi evidentemente c'è questo fatto che noi dobbiamo arrivare a perdere qualcuno o le cose o a sentire Dio lontano da noi per cominciare a contemplarlo. Però possiamo interpretare anche in un altro modo, cioè possiamo dire che questa grande crisi della relazione è una chance. E che anche il peccato è una chance. Eh sì, perché abbiamo detto che questo è il peccato, una chance, un'opportunità. Non per scaraventarti fino in fondo, ma per farti trovare il vero. Quando uno scende nell'abisso, ritrova Cristo, il vero volto di Cristo. E allora mi sembra veramente un'immagine molto suggestiva. Ai limiti dell'eresia, mi rendo conto, è che per recuperare il vero volto di Dio, che è quello che noi avevamo quando eravamo bambini, Dio non tralascia la via del peccato dell'uomo. È al limite dell'eresia, perché non sto dicendo occorre fare il peccato, non sto dicendo questo. È sulla soglia questa mia riflessione, questa mia considerazione. Però quando il peccato c'è, è vero e serio, Dio entra in azione per farti recuperare quel volto di lui che tu avevi da bambino e che la vita ti ha fatto. Pensate a Papa Francesco, quante parole, la tenerezza, la carezza, cioè sono immagini infantili, ma sono immagini della verità di Dio. E sono immagini che i peccatori capiscono perfettamente. Forse ci siamo anche noi tra questi, e Dio vuole anche per noi ripristinare quel legame profondo con lui che magari la vita ha un po' in aiuto. Come momento di meditazione che adesso inizieremo, io vi propongo l'ascolto di una canzone che si intitola La sua figura. È un testo scritto da un grande mistico che si chiamava San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce commentò il Cantico dei Cantici, bellissimo poema che commentò il Cantico dei Cantici. Franco Battiato scrisse questa canzone prendendo il commento di San Giovanni della Croce per una cantante che si chiamava Giulia Russo, poco tempo prima che Giulia Russo morisse. Una bellissima canzone con un testo di autentica spiritualità, proprio il testo di questo santo, di Giovanni della Croce. Vi accorgerete dei temi del Cantico dei Cantici che rientrano, dell'idea della sofferenza, della perdita dell'amore, del bisogno di tornare come un bambino stanco, ora voglio riposare, lascio
Yes, how?